Bene, allora cominciamo la lezione di oggi. Oggi è il 16 dicembre. Noi chiamiamo questa lezione contesto cliente e proactivity. Sono, come vedrete, dei concetti che secondo noi sono molto importanti per voi da padroneggiare in questa anche fase dell'architettura, della vostra vita, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di questi e poi ci sarà, come sempre, una ricaduta pratica. Studiando il calendario, quante lezioni abbiamo e come la maniera migliore di strutturare la cosa, parlandone con Gaetano e Andrea, abbiamo deciso che noi ci vedremo l'ultima volta il 19, prima delle vacanze, e io direi nel 19 di fare questo, di fare metà della lezione con una sorta di feedback, Gaetano, Andrea, su quanto voi avete sui tavoli, prioritariamente per chi ha fatto la consegna e hanno la priorità al feedback. Quindi metà avviene questo giovedì e metà avviene la lezione sulle scelte espressive, cioè l'ultimo ciclo del corso, dal punto di vista del corso formale, dal punto di vista delle lezioni formali, e che è un ciclo che vi aiuterà a capire che, qual è il campo delle scelte formali che voi potete esplorare, pensando che la ricerca, che il progetto è una ricerca anche dal punto di vista espressivo, dei materiali e della forma architettonica. Quindi noi pensiamo che conviene seminare questo seme prima delle vacanze, e noi pensiamo che voi in 8 ore dedicate al laboratorio anche durante le vacanze. Noi ci rivediamo il giorno 9 e abbiamo sostanzialmente 4 giornate per poter riassumere un po' tutta l'esperienza, per discutere i progetti dai vari punti di vista, per discutere con voi delle scelte espressive e capire come organizzarle. Poi dal 16 in poi, noi, come vi abbiamo detto, ci vediamo una volta a settimana fino al preesame-esame. Questa è la struttura. Quindi giovedì ci sarà una lezione anche abbastanza significativa per noi. Allora, questo, come dicevamo, è contesto cliente proattività. Allora, le domande che noi gradiremo che durante l'intervallo rapidamente rispondiate sono queste 4. Allora, come sta andando il laboratorio, il corso fino ad oggi, dal punto di vista vostro? Potete mettere quello che volete, potete mettere un aggettivo, potete scrivere una riga, come volete. Hai dei desiderata, che vuol dire hai dei suggerimenti, abbiamo lasciato questa formula, ma volevamo dire hai dei suggerimenti o hai dei desiderata, si dovrebbe capire. Poi, hai partecipato alla sezione di Alloste Territoris sabato scorso al macro, e poi ci interessa sapere il motivo per cui tu sei venuto o il motivo per cui tu non sei venuto. Ripeto, è tutto completamente anonimo, quindi ci interessa capire più che altro, soprattutto i suggerimenti, la sensazione sul corso, però ci chiediamo anche queste due domande in maniera abbastanza precisa. Allora, detto questo, cominciamo con la lezione di oggi, cerchiamo di capire che cosa noi intendiamo dire, perché questa lezione ha un suo, come dire, ci auguriamo un suo spessore teorico. Il primo aspetto è la parola contesto. Normalmente gli architetti usano la parola contesto in una maniera gergale, cioè una maniera che si intendono tra loro. Normalmente si è abituati fino al primo anno usare la parola contesto come sinonimo di luogo o di ambiente fisico. Il tuo progetto che relazioni ha con il contesto? L'assistente o il professore intende dire che relazioni ha il tuo progetto col contesto fisico? Giusto? Si impara, diciamo, questo uso della parola. In realtà questo uso della parola contesto è un uso che nella lingua italiana è soltanto al quinto, sesto livello del ragionamento. Il primo significato, grazie, della parola contesto è quello che si attribuisce alla descrizione del quadro sociale, storico e culturale in cui avvengono determinati episodi o determinati fatti. Quindi il primo significato nella lingua italiana della parola contesto non è il nostro, ma è il contesto, che vuol dire l'ambito sociale, culturale e storico in cui si svolgono determinati fatti o avvenimenti. E questo uso, diciamo, proprio della parola contesto è cominciato a avere anche una certa diffusione quando l'autore siciliano Leonardo Sciascia negli anni 60 scrisse un libro che si chiamava appunto Il Contesto, e lui intendeva dire in questo libro, quello che descriveva, l'insieme di relazioni, di influenze e di quadro sociale che caratterizzava alcune aree dell'ambiente siciliano, della cultura siciliana, in particolare evidentemente aree fortemente in crisi dalla cultura mafiosa. Quindi lui, attraverso la parola contesto, andava a indicare il fenomeno mafioso non unicamente come un fatto puramente bianco-nero, no? Criminale o presente o non presente, ma come una rete relazioni e di atteggiamenti, comportamenti, aspetti che noi disegniamo in forma lata culturale. La cosa si fa più interessante se si va a vedere cosa dice lo Zingarelli, il vocabolario della lingua italiana, e si scopre che al primo posto lo Zingarelli, per descrivere la parola contesto, usa questa definizione: contesto uguale tessitura, intreccio. E al secondo punto, il complesso delle idee e dei fatti contenuti in uno scritto, in un discorso. Quindi, come dire, nei primi due, nella prima questa bella definizione, no? Di contesto come rete o tessitura, tu guarda. Interessante, no? Dato che noi lavoriamo tanto anche da questo punto di vista, il secondo è quello. La definizione a cui noi siamo più abituati gergalmente, nel gergo degli architetti, degli studenti degli architetti, è la terza o la quarta. Questa idea mi porta a organizzare questa lezione su un fatto, come dire, come noi sentiamo di sollevare un velo e dire che esiste un contesto dell'opera di architettura, che è il suo contesto sociale, il suo contesto economico, di cui spesso voi studenti di architettura non avete alcuna idea. Cioè, spesso gli studi di architettura si svolgono in una sorta di autoreferenzialità, cioè quello che si impara attraverso vari meccanismi che ciascun docente mette in campo, ma non c'è spesso nessuna relazione tra questo sviluppo e il reale contesto sociale di cui intendiamo parlare adesso, cioè l'insieme di relazioni di forze che poi consentiranno. Possono o non possono consentire al vostro progetto di svilupparsi. Quindi Noi prendiamo la parola contesto e per questo parliamo di contesto in questa relazione, non nella maniera classica in cui per gli architetti contesto vuol dire luogo fisico, ma in questa maniera tra l'altro più propria alla lingua italiana, in cui contesto vuol dire insieme di relazioni sociali, no? E che descrivono un quadro in cui questo può avvenire. In genere questa estraneità rispetto al contesto sociale è forte, tradizionalmente più forte nei corsi di natura progettuale e un po' meno forte nei corsi invece a carattere più sociale urbanistico, tendenzialmente, no? Penso che sia rimasta, ma in genere è abbastanza presente questa cosa. Se io vi faccio la domanda, nei quattro progetti passati, che relazione c'è stata reale tra questi progetti passati e la loro, diciamo, possibilità di realizzarsi, di incontrare un'utenza reale e non fittizia, non so, quanti mi possono alzare la mano dicendo che c'è stata una forte relazione in questo senso? Nessuno. Immaginiamo che 5 siano timidi, ma siamo vicini al 100%. Quindi il nostro scopo di questa iterazione è farvi avere uno sguardo verso questo mondo, verso il mondo che poi porterà alla ideazione, alla realizzazione concreta. È abbastanza paradossale che avvenga, probabilmente adesso avviene meno, ma io lo ricordo come un fatto molto interessante, che uno faccia tutti gli studi di architettura e per esempio non ha mai visto un cantiere. Almeno ai miei tempi era così, non so se oggi è cambiato. Quanti di voi sono stati veramente in un cantiere? Vedete, è cambiato. Ai miei tempi nessuno ci aveva mai portato un cantiere. Quindi io ricordo, dopo aver finito gli studi di architettura, insomma anche in una maniera molto positiva, ricordo la prima volta che ho visto un cantiere, mi si è preso un colpo apoplettico, perché non avevo proprio la più pallida idea, no, di che cosa anche emotivamente rappresentasse, non soltanto dal punto di vista delle conoscenze. È come un chirurgo che non ha mai operato, no? Magari ha un bagaglio di conoscenze teoriche molto sviluppate, bravissimo teoricamente, ma non ha mai visto un corpo, non ha mai visto un bisturi, no? E quindi diciamo il paragone con il cantiere è un paragone, perché io la stessa cosa che vi voglio dire è che voi finite 5 anni di università senza aver mai parlato con un cliente. Ora, parlare con un cliente, cominciamo a usare questa parola, è invece un cardine della professione dell'architetto, cioè è proprio una delle cose più importanti di tutte, perché ovviamente il lavoro dell'architettura si svolge in un rapporto molto intenso con il cliente e quindi bisogna anche in questo caso sviluppare conoscenze, sviluppare modo di fare, sviluppare tecniche eccetera eccetera, che servono sia a procurarsene di nuovi ovviamente e sia ad avere dei rapporti costruttivi con quelli che si hanno già. Quindi il senso di questo ciclo, di cui avete un po' tutto il tempo per digerirlo, ecco perché vi viene dato da prima delle vacanze, è l'idea di permettervi di uscire dall'università avendo almeno una volta sviluppato un poco questa idea, no? Che l'architettura si svolge anche in un contesto sociale e che l'architetto è tramite fondamentale tra il proprio progetto, la realtà e quello che in questo momento chiamiamo cliente. Ok? E quindi questa foto di un cantiere serve soltanto a ricordare questa simbologia. Il secondo concetto che mi sta a cuore sollevare è il concetto della proactivity, di cui, se non sbaglio, abbiamo fatto un cenno. sì o no? Sì, all'inizio, esatto, abbiamo fatto un cenno. Adesso ritorna in maniera molto più forte. E in che senso? Nel senso che voi, innanzitutto in quanto giovani, secondariamente perché partecipanti ad una fase storica, diciamo, diversa rispetto al passato, dovete avere la capacità di essere anticipatori, proattivi, di fatto vuol dire essere anticipatori, anticipatori di una necessità, anticipatori di un bisogno, anticipatori di una situazione. L'atteggiamento proattivo viene, diciamo, la parola, il termine, non si riferisce soltanto all'architettura, si riferisce a tutta una modalità. Vedete che qua in Wikipedia la chiamano Organizational Behavior, è l'Industrial Organization Psychology. Ecco, proactive behavior o proactivity da parte degli individui refers to anticipatory, change-oriented and self-initiated behavior. Allora, questo, il fatto di essere proattivi è la differenza che c'è tra la vita e la morte. È semplice così. Cioè, immaginate lo scenario classico. Immaginate che voi siete assunti per un periodo di prova in uno studio, d'accordo? La base, a parte i vostri specifici capacità o meno, ma la base su cui voi sarete giudicati è se avete o non avete un atteggiamento proattivo. Partendo dal più banale, se c'è una carta per terra, io la raccolgo, non mi deve dire il capo che devo raccogliere la carta per terra, giusto? Se c'è un'esigenza particolare, io la anticipo l'esigenza particolare, non aspetto che mi sia detto. Ogni cosa ha un atteggiamento proattivo, cioè è, come lo chiama lui? Anticipatory, initiated behavior, cioè parte prima l'operazione. Questo è l'aspetto fondamentale per giudicare una persona che lavora con te. Se tu gli devi dire ogni volta la cosa da fare, è finito. Deve essere proattivo, la persona deve essere proattiva, deve anticipare il bisogno, la situazione, no? E quanto più proattivo è, quanto più è importante e utile nella cosa. Questa idea dell'atteggiamento proattivo è la chiave anche per capire la differenza che c'è tra l'atteggiamento, diciamo, mansionario, chiamiamolo così, mansionario, è l'atteggiamento proattivo. L'atteggiamento mansionario vuol dire, nelle mie mansioni, no? C'è scritto che devo portare la scala? C'è scritto che devo cambiare la luce della cosa? C'è scritto che devo, se c'è scritto lo faccio, se non c'è scritto crolla il mondo e non lo faccio. D'accordo? Allora, attraverso questo tipo di atteggiamento mansionario, che in una certa fase è stato anche ovviamente positivo, ma in una certa fase, dall'altra parte voi lo notate direttamente, chi in un ufficio pubblico, in una situazione, eccetera, ha un atteggiamento proattivo, in qualche maniera, che tende ad affrontare la cosa, o chi invece si trincera nel mansionario, d'accordo? Come giovani architetti, come giovani progettisti, ma in genere come giovani che devono comunque farsi strada nella vita, è chiaro che bisogna sviluppare un atteggiamento proattivo. Per forza di cose, se no sei immediatamente, superato dall'onda di chi invece ha capito che questa è la chiave, del tuo atteggiamento, dell'atteggiamento proattivo è la chiave questa fase della società tende a svilupparsi. In altre parole, una fase precedente della società poteva aspettarsi che il tuo mansionario fosse entrare alle 7 della mattina, uscire alle 5 e abitare i bulloni, punto e basta, dalle 7 alle 5, d'accordo? Ma questa fase quasi non c'è più, non ci sono quasi più lavori di questo tipo, no? Questo vale anche nel campo dell'architettura. Anche nel campo dell'architettura la chiave è un atteggiamento proattivo. Ed è la chiave che adoperano anche i big intendo dire in quanto big studio ben noto a voi, ma come big come grossi studi, no? Cioè in fondo l'atteggiamento è sempre quello, in qualche maniera è anticipatorio, in qualche modo si anticipa una crisi, una necessità, un bisogno, si cercano di impostare anche velocemente delle possibili strade di soluzione e si vede se questo atteggiamento proattivo trova nelle controparti pubbliche, private, individui, associazioni, quello che è, una risposta, innestando dei cicli. Quindi questo discorso dell'atteggiamento proattivo è assolutamente centrale per quello che riguarda questa fase storica e la fase storica in cui voi siete messi, e vale sia se voi in una fase della vostra vita farete un lavoro dipendente in uno studio in cui vale comunque l'atteggiamento proattivo nel rispetto dei vostri superiori, capi, architetti più esperti, dei vostri colleghi, eccetera, oppure altrettanto se vi muovete già da subito cercando del lavoro vostro da subito, no? Magari unendoti in dei gruppi, cominciando a muoversi autonomamente. In entrambi i casi la chiave è in questo atteggiamento. Come dicevo, io questa cosa la sapevo abbastanza bene, era una cosa che era chiara nella mia testa, ma incredibilmente, come capita, non avevo la parola. Non sapevo che esistesse la parola, sapevo che esistesse l'atteggiamento, ma non sapevo che esistesse la parola. E la parola a me mi è stata, tra virgolette, insegnata dagli NL Architects, che esattamente in parte iniziale della loro prima una conferenza a cui assistetti, spiegavano la parola e spiegavano il loro atteggiamento, come i loro progetti erano nati da un atteggiamento proattivo di questo tipo, no? Di ricerca, di soluzioni, eccetera. In altre parole, diciamo che nell'epoca precedente il simbolo di come si aveva lavoro era il telefono grigio, forse voi non l'avete mai visto in vita vostra, era il famoso telefono grigio con le tra, non so se qualcuno di voi l'abbia mai visto o mai usato. Il famoso telefono grigio era lo strumento chiave, perché attraverso il telefono arrivava la telefonata all'architetto che voleva fare X, Y o Z, d'accordo? Veniva una commessa, veniva un programma specifico e si poteva lavorare. Immaginate voi che negli anni 50, appena usciti dall'università, praticamente tutti gli architetti avevano lavoro. Immaginate che ci si iscriveva in degli albi speciali di progettisti, ma che praticamente tutti i laureati potevano più o meno esserlo, e si facevano le famose INACASA. Cosa sono le INACASA? Sono la generazione di progetti di case popolari, ma di buona qualità, che praticamente tutti i paesi d'Italia hanno. O andate nel vostro paese, alcuni di voi hanno un paese di origine, e chiedete dov'è l'intervento di una casa, e difficilmente non c'è, perché c'è in tutti i paesi d'Italia. Se andate a Roma ce ne sono 150. E questi progetti erano tutti fatti da architetti, architetti, che vuol dire che erano tutti fatti da architetti, che erano tutti fatti con una variabilità concessa al pensiero architettonico, ma allo stesso tempo con un sistema di manualistica abbastanza sofisticata e abbastanza dettagliata, che aiutava i progettisti a capire quali erano gli ambiti di standard e alcune soluzioni. Se voi andate a Roma, nelle varie fasi ce ne sono moltissimi di questi interventi, per esempio le torri di Viale Etiopia, no? Fatte da Ridolfi, per dire uno, al Tuscolano, molti interventi al Tuscolano, no? Di Libera e di altri architetti, eccetera, un po' da tutte le parti di Roma c'erano questi interventi di ragazzi. Subito dopo, per esempio, ci fu una grande ondata dei servizi degli uffici postali. Tutti gli uffici postali fatti negli anni 50 e 60, e quasi tutti fatti anche nei piccoli centri, erano opera di architetti, e quindi di nuovo erano tutti diversi, tutti erano un'opera di architettura, in genere di qualità. Questo mondo è un mondo, dopo c'erano altri tipi di interventi, eccetera, ma comunque anche con un'economia abbastanza trainante e anche con un numero di architetti non molto grande come adesso, gli architetti in linea di massima potevano avere una discreta fiducia che poteva arrivare del lavoro anche senza una proattività spinta. Alcuni di loro già l'avevano allora. D'accordo? Però potevano, diciamo, mediamente sperare che anche senza una proattività spinta non ci sarebbe arrivato del lavoro. In particolare se, come spesso in quelle generazioni, gli architetti erano figli di architetti o erano figli di costruttori, cosa che erano al 75%. Il vostro scenario è completamente diverso. Adesso io non voglio fare statistiche, però quanti di voi sono figli di architetti? Io non penso che sia più del 5% tra voi, a occhio e croce. E quanti di voi sono figli di costruttori? Io penso, a occhio e croce, non molto più del 5%. Quindi, grosso modo, il 90% di voi, grosso modo, più o meno, può essere 85%, può essere 80%, se non sviluppa un atteggiamento proattivo, è bene che sviluppi un atteggiamento proattivo, e quindi questo è un caso in cui in qualche maniera vi stimoliamo a fare questo. Noi abbiamo un'idea molto chiara ed è bene esporla subito, che ha a che vedere con il grande tema della partecipazione, d'accordo? Allora, su questo ci sono diverse chiavi di pensiero, diverse accezioni in cui questa idea viene scandita. Quella più classica e più, diciamo, abituale è che il progetto in qualche maniera venga affrontato in maniera più o meno paritaria tra i desideri, diciamo così, degli utenti e il know-how, diciamo, dell'architetto. Per cui l'architetto e il progettista sostanzialmente asseconda i desideri degli utenti. Questa idea di partecipazione, che è un'idea che ha un suo campo, ovviamente, è un'idea a cui io non credo, ed è un'idea a cui io non mi adeguo. Non credo che sia che dia il giusto vigore alle specificità intellettuali e professionali dei vari attori in gioco, e in particolare non dà la giusta spessore all'operazione che gli architetti di oggi sono in grado in particolare di fare. Proviamo a fare un esempio. Attraverso questo, se il ragionamento fosse questo, immaginate che nel dover fare un depuratore, quali possono essere i desideri degli utenti seduti a un tavolo di riunione, no? Potrebbero dire che non vogliamo che sia più lontano possibile, vogliamo che non puzzi, vogliamo che si adoperi la più grande tecnologia possibile, eccetera. Se io prendo questi desideri e li adopero e li metto linearmente in azione, non posso che fare un progetto in fondo molto banale, perché non c'è che un rapporto lineare tra queste due cose. Mi spiego? Ora immaginate invece un progetto che voi avete davanti agli occhi, che è il depuratore con pista da sci fatta dai big. Il depuratore con pista da sci fatta dai big non è che nasce da questo tipo di ragionamento, cioè non è che nasce da un rapporto biunivoco, desiderio dell'utente, competenza dell'architetto, perché a un utente non gli sarebbe mai venuto in mente, tanto per dire, l'idea che ci può essere una pista da sci. Oppure non potrebbe mai avere, neanche per l'anticamera del cervello, che la forma architettonica plastica è un elemento decisivo del progetto. O non potrebbe mai avere in mente tutta un'altra serie di aspetti organizzativi e tecnici legati a questa idea. Quindi il nostro modo di ragionare si basa su un altro modo di pensare, la partecipazione. La partecipazione vuol dire per noi che l'architetto fa delle ipotesi, immaginiamo il depuratore con la pista da sci, e questa ipotesi viene messa a confronto con un cliente potenziale, vuoi che sia comunità urbana, vuoi che sia singolo, vuoi che sia qualunque altra cosa. Questo vuol dire che si ribaltano i termini della questione. È l'architetto che promuove un'ipotesi complessiva e questa ipotesi complessiva si mette a verifica. Mi spiego, non può nascere in un processo semplicemente addizionario. C'è bisogno del salto immaginativo, progettuale, ideativo, che soltanto la competenza di un architetto può fare. Non so se è chiaro. No. Sì o no? È abbastanza chiaro? Ok. Allora, Cristiana Cavallo, sei laggiù. Allora, senti Cristiana, detto questo, tu avresti un'ipotesi, il tuo progetto a questo punto ha un'ipotesi in qualche maniera di programma, di forma, eccetera, che tu puoi descrivere come un'ipotesi? Raccontacela in 30 secondi. Perfetto, ok, e anche hai una sorta di prefigurazione formale, plastica, volumetrica?
Sì.
Certo, e grosso modo come me la puoi descrivere? Sì. Ok, d'accordo? siamo capitati bene con la cavallo, ha spiegato bene entrambe le cose. Ora, tutto questo punto in cui lei è arrivata, lo devi vendere, ma tutto questo ragionamento lei l'ha sviluppato attraverso una serie di, come dire, crisi salto, giusto? Cioè ogni volta in qualche maniera io ho cercato di mettermi in crisi fino a un certo punto, senza fare gli scappati. Però ho detto, scendete l'area nel 50, qual è l'area migliore, qual è l'area migliore per il programma, come deve essere organizzato politicamente, come deve essere organizzato, ogni volta ho creato una crisi cercando di non fare gli scappati. Però diciamo di danno ogni volta, d'accordo? Attraverso questo è arrivato a tutto, d'accordo? Ok. Non l'ha fatto perché si è seduta con i cittadini delle valle aliene, che non sono neanche lontanamente in grado di inventare tutta quella serie di conseguenze. Mi spiego? Loro pensano che le lui ci hanno, no? Quindi al massimo sai basta che lui ci hanno. Non possono rispondere il ragionamento, d'accordo? Con tutto quello che la presenza di contaminazioni. Noi vogliamo fare il suo ragionamento con lei, tu che c'hai per esempio?
Sì, registrazione con la carriera ordinaria.
Dove?
Trasferirò di Catale Rocchi.
Ok, perché Catale Rocchi? Perché la cosa? Perché la carriera? Ci sono tutta una serie di ragionamenti dietro questa cosa, e anche rispetto alla cosa con lei, eccetera. Tu fai il ponte, giusto? Allora, racconta un attimo come fa la questione.
Il ponte è sempre la zona dalla città fino alla riserva naturale, nella mia riserva di fronte, io ho notato la crisi, appunto mancava un collegamento e quindi ho deciso di fare questo ponte che è stato lo stesso edificio ed è un piccolo museo del biciclo ed è appunto che sono la strada da un collegamento con la riserva.
Ok, allora ciascuno di queste faccende noi la chiamiamo in questo momento, è un'ipotesi, chiamiamola un'ipotesi per capirci, no? Questa ipotesi, che cosa dobbiamo fare noi adesso? Dobbiamo recuperare, ma a questo punto, non al punto iniziale, perché se la facciamo al punto iniziale non combinavamo un bel niente, ve lo posso assicurare io, se a te chiediamo e ti mandava a casa Rocchi, che volevo fare, stai a sprecare tempo. Tu hai formulato un'ipotesi su una base di un certo ragionamento. Ora, questa ipotesi ovviamente può andare a verifica, no? Può essere un pochettino, diciamo, aggiustata, modificata, arricchita, ma è perché c'hai questa ipotesi, se no non potevi fare un bel niente. Allora, che cosa succede a questo punto? Che noi a questo punto facciamo entrare in campo quello che noi chiamiamo il cliente virtuale. Chi vogliamo noi? Vogliamo avere un contraltare del nostro progetto, una persona, un ente, un'associazione pubblica, privata, radicata, non radicata, in qualunque maniera, adesso poi discutiamo in dettaglio, con cui tu puoi parlare della tua ipotesi, che abbia un elemento in causa, no? Che sia parte dell'elemento in causa, che sia un qualche ingrediente importante di questo tuo, di questo tuo sistema. Questo cliente, che noi chiamiamo cliente, svolgerà nel progetto un ruolo abbastanza significativo. Allora, chi ha un progetto un pochettino tecnico, non so, chi fa cucine, chi fa scuole cucine, chi fa scuola musica, scuola di qualcosa un po' più particolare tra voi? Mario che c'hai per esempio? Teatri di posa, eccetera, no? Allora, ipotizziamo che la stessa racconto che abbiamo fatto prima ce lo faccia Mario con i suoi teatri di posa. Allora, lui di nuovo ha bisogno di un cliente di questo teatro di posta. E che in qualche maniera poi vi spiego come ci troviamo. In alcuni casi è facilissimo, in alcuni casi meno facile. Questo cliente fa tanti, gioca tanti ruoli fondamentali tutti insieme. Che fa il cliente? Da un certo punto di vista, il primo e il più semplice, ti dice, guarda che questa cosa che stai facendo nelle grandi cose, non si fa proprio così. Devono stare lontani l'uno dall'altra, devono essere insolonizzati, ci devono essere gli spazi di mediazione, ognuno ce l'ha da avere il bunker, che ne so. Tutte cose molto particolari, legate a quel programma specifico, che né io, né Gaetano, né Andrea sappiamo. Perché non è che noi tutta la vita stiamo a fare altre cose. Allora, da una parte il cliente ti aiuta a capire degli aspetti fondamentali di quel programma, cioè delle esigenze funzionali che sono importanti, no? Che sono fondamentali, perché anche tu non l'hai mai fatto, no? Puoi guardare un po' nei manuali, ma parlare con un cliente è molto importante. Questo è il primo livello ed è un feedback, come dire, di carattere, diciamo, funzionale e distributivo, che quanto più è complesso il programma, tanto più è importante, ovviamente, no? Se io faccio una clinica ospedaliera di un certo tipo, è bene che sappia delle cose, se no, no, se faccio dei dati di cose, faccio delle cose più generiche, no? Un centro sociale, un centro per artisti, è più facile, no? Ma se ci sono cose più tecniche, devo verificarle. Noi nel passato abbiamo fatto tante di queste cose, palestre, abbiamo fatto campi di pattinaggio, abbiamo fatto tante cose abbastanza anche complesse, no? E quindi la personalità del cliente è importante. E questo è il primo livello, d'accordo? Il secondo livello è che, quindi questo è uno che lui, diciamo, in qualche maniera ti aiuta su questo. Il secondo livello è il discorso del proactivity. Cioè, se tu fai sapere al tuo cliente che tu stai fare una determinata cosa, può darsi, c'è una quota parte percentuale, che lui ti inviti in una qualche prossima occasione in cui lui deve fare delle ipotesi, richiedere un finanziamento, fare un preprogetto, qualunque cosa, può essere che lui si ricordi di te. E quindi è il ragionamento proactivity. Può darsi che c'è una buona chance che lui poi ti chiami. D'accordo? E questo funziona a livello del proactivity. Non è che lui ti farà fare esattamente quel progetto lì, sull'aliene, così, eccetera, ovviamente. Questo è nel mondo dei sogni, questo non avviene normalmente, ovviamente. Ma avviene quest'altro processo, che avendo stabilito un contatto, questo contatto può fruttare in qualche maniera al ritorno, anche se naturalmente i clienti, come tutti i clienti del mondo, tenderanno a sfruttarli all'inizio, ma questo è abbastanza normale, il lavoro della cliente è così, prima deve fare 5 progetti gratis, prima deve farsi pagare uno, questo è abbastanza nella norma, quindi preparatevi a questo tipo di ragionamento. Comunque può avvenire questo, ed è il secondo importante livello di questa questione. Il terzo livello è che, a secondo di come è fatto il cliente può essere un cliente secco o può essere anche un promoter. Oppure uno può avere sia un cliente sia un promoter. Che vuol dire avere il promoter? Immagina che io faccio una scuola calcio, d'accordo? Io posso parlare con un allenatore che, conoscendo bene come funziona la scuola calcio, mi deve dire come sono fatti i spogliatoi, dov'è la palestra, dove non è la palestra, che cosa conviene fare, tu hai fatto un progetto che al 50% è sbagliato e lui ti dice perché, no? Tutte queste cose qua. Ma io potrei avere anche un promoter. Immaginate improvvisamente che per una qualche ragione io possa arrivare a Totti. Facciamo questo esempio. Allora, se io posso arrivare a Totti, io non soltanto ho, magari Totti non mi fa il lavoro del cliente, giusto? Ma mi fa il promoter. Cioè, vuol dire, il centro calcio promosso da Mario Villa di questa classe ha come promoter Totti. Vuol dire che ha immediatamente, capito, i giornali si interessano del tuo progetto per la semplice ragione che il promoter è Totti. D'accordo? Telefono alla televisione e dico, oh, io ho un progetto promosso da Totti. Ah, da Totti, certo, mi spiego. Questa tecnica del promoter, attenzione, è una tecnica cruciale. Tant'è vero che la famosissima Highline di New York, vi ricordate tutti che cos'è l'Highline di New York, si è sviluppata perché questi due cittadini hanno cominciato a fare tutto sto barullo, d'accordo, per non farla demolire, eccetera, 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 ma poi hanno trovato i promoter, e i promoter erano persone tipo David Bowie, no? Allora, se David Bowie dice non abbattiamo l'Highline di New York, ma facciamo una cosa diversa, può mettere che peso che c'ha? E questa è la figura del promoter, quindi non è detto che noi non possiamo trovare un cliente e un promoter. Il promoter ci spendi 5 minuti, però se ce l'hai è una bella cosa, se no c'è soltanto il cliente, d'accordo? A volte è molto difficile, uno ha cliente e promoter, ok? Allora, io direi, avete il foglietto, le domande a cui gradirei di dedicarsi 3 minuti per rispondere in forma anonima sono queste. Quando avete fatto, piegate il vostro foglietto. Allora, ricominciamo? Allora, si sta registrando. Allora, ricominciamo. Acchiappatevi la vostra testa di panettone, se volete, e ricominciamo. Allora, vi dico molto rapidamente, diciamo, un esito di questo feedback, che mi è passata una straordinaria idea. Mi autocomplimento. E non l'avevamo mai fatto in tantissimi anni, devo dire in tantissimi anni non l'avevo mai fatta, e invece credo che sia importante, è una buona idea, sono pochi minuti, però significativi. Si desumono alcune cose. Allora, a grandi linee alla prima domanda, la stragrande maggioranza di voi e ha risposto in maniera più che soddisfacente. Ne prendo uno a caso. Il corso sta procedendo in maniera interessante, lo sviluppo step by step risulta efficace e allo stesso tempo problematico ma anche stimolante, in quanto la perdita di uno step può comportare difficoltà al proseguimento. In linea di massima, alla prima domanda ci sono stati tutte risposte positive, e anche apprezzamento nei confronti dell'aiuto sensibile di Andrea e Gaetano. Praticamente sono tutte, quasi non ho visto nessuna negativa, anzi questa che vi ho letto è quella un pochettino più problematica. Alla domanda desiderata, a 2 o 3 di voi chiedono una cosa che non mi era mai venuta in mente, e cioè di vedere un progetto in maniera anche attraverso delle animazioni o del video, avere un po' più di tecnologia moderna per vedere un progetto. 2 o 3 hanno fatto questa richiesta, mi sembra una richiesta molto interessante, ci potremmo pensare. Una delle ragioni per anticipare questa lezione sulle scelte espressive prima di Natale è perché noi in quei giorni di gennaio possiamo garantirci l'intervento di un architetto abbastanza importante esterno, che era un po' tutto il tempo che io stavo riflettendo quando era il momento migliore per invitarlo, credo che il momento migliore sia a questo punto quasi arrivato, perché siamo in fase finale. È un architetto dell'American Academy, bravo, si chiama Michael Young, è un borsista all'Accademia Americana, ha fatto dei progetti abbastanza significativi, parlerà in inglese, ma io lo un poco ve lo traduco di tanto in tanto, per credo che stia arrivando il momento giusto, e un poco mi rafforza su questa vostra idea di vedere anche, diciamo, no, in maniera anche più un pochettino più multimediale. Gli chiederò, sicuramente lui avrà anche qualche video, qualcosa dei suoi progetti, glielo chiedo e vedo, gli do le date possibili, che sono praticamente i 4 giorni finali di gennaio, e adesso gli scrivo e vediamo qual è per lui il momento. Non prendiamo tutto un giorno, ma per esempio lo facciamo venire a mezzogiorno, alle 11:30, quindi facciamo revisioni un po' più raccorciate quel giorno, però abbiamo un ospite, e quindi veniamo incontro come possiamo al vostro desiderata su questo. In una piccola parte la possiamo fare anche giovedì. Non so, Andrea, se tu potessi, riguardando la lezione dello scorso anno delle scelte espressive, vedere a qualcuno degli esempi che noi usiamo nella parte, diciamo, che fa Gaetano e Matteo, quella parte degli esempi, uno o due che abbiano qualche piccolo estratto video da YouTube o da qualcosa. Bastano 2 o 3 link per andare incontro a questa desiderata di vedere un po' più l'architettura, diciamo, se ho capito bene, dal vero, in un certo senso, no? Attraverso non soltanto il sistema classico. Quindi sicuramente avremo 2 o 3 link che ci fa vedere Andrea di 2 o 3 di questi esempi di cui noi parliamo. Alla domanda 3 è molto interessante, perché la domanda 3, mentre io avevo pensato che era venuto soltanto 1 o 2 persone, hanno risposto che sono venute almeno una decina, e che mi rincuora molto, perché non essendo avuto la capacità di vedervi, mi aveva un pochettino, lasciato perplesso. Mi domandavo come era possibile che un'occasione così contigua alla vostra, in fondo molto simile alla vostra, ci fosse così poca, diciamo, presenza. Invece almeno 10 persone hanno detto che sono venute, io non le ho individuate, e come sosteneva Andrea, la maggior parte di persone che non sono venute si dividono in 2 categorie. Una categoria che è presa dalle consegne, sia del mio corso sia di altri, e un'altra categoria più che ovvia che sta fuori Roma. Pochissimi altri casi sono, diciamo, di altre ragioni. Quindi, diciamo, questo è il quadro, per me è stato molto utile, poi lo leggeranno anche sicuramente Andrea e Gaetano, ma mi dà abbastanza... è un feedback molto positivo, insomma, in linea di massima, estremamente positivo direi, quindi in linea di massima siete tutti più che consapevoli del percorso fatto, dell'utilità del percorso fatto, di come le consegne si relazionano l'uno con l'altro. Qualcuno tra i interessanti 2 desiderata, uno ha detto: mi piacerebbe molto che alcuni di questi lavori finissero in delle pubblicazioni. È quello esattamente che noi facciamo. La grande esperienza di Allos Territoris è questa. Il libro è stato in free download fino a ieri sera, e adesso costa 2 euro e qualcosa, perché secondo me non deve stare sempre in free download, sennò è come se fosse, diciamo. E lo è stato per 3 giorni, chi vuole lo può prendere a un prezzo di un caffè o poco più. Vi consiglio la versione bianco e nero, perché la versione bianco e nero costa soltanto 10 euro e comunque vi dà molte informazioni. La versione a colori in fondo è più prestigiosa, ma in genere penso che la prenda chi ha partecipato all'esperienza, oppure chi vuole avere il libro, diciamo, più full size, non so come dire, full quality. E l'idea è esattamente questa, ma è abbastanza, diciamo, evidente, cioè noi lavoriamo a questi progetti come veri e propri progetti urbani. Voi fate parte di un grande progetto urbano che si chiama Aniene Rims, le sponde dell'Aniene, che è il fratello di Anlos Territoris, è una costola di Anlos Territoris, ormai l'abbiamo capito. Su questa idea dell'Aniene Rims siete al lavoro voi, come primo laboratorio che lavora su Aniene Rims. Ci sono delle tesi di laurea, e due di queste tesi di laurea le discutiamo mercoledì 18, e quindi in quell'occasione qualcuno di voi vuole assistere a una sessione di laurea. Vi invito caldamente, perché io sono anche presidente, quindi in genere riesco a gestirle in maniera che il pubblico possa rendersi conto, no? Di che cosa succede. Ci sono due tesi mie e più tesi di altri docenti, tutte nell'ambito della progettazione. Non è male assistere a qualcuna, questa è un'occasione. Naturalmente sono progetti più complessi dei vostri, ma sono i primi progetti di Aniene Rims, poi ci sono i vostri. Se la nostra energia non cala vertiginosamente, cosa che potrebbe anche essere, però se non cala vertiginosamente, tra 3 o 4 anni noi possiamo fare qualcosa di simile a quello che abbiamo fatto in questa operazione, cioè libro, mostra, dibattito, dedicato a Aniene Rims e non al Lost Territories, come abbiamo appena fatto. Per tutto questo è assolutamente cruciale alcune informazioni che adesso vi chiediamo, già ve l'abbiamo chiesto, ma vi richiediamo di mettere, perché è l'unico modo per cui noi poi possiamo rintracciare i vostri progetti. E ricordatevi sempre che se cambiate l'email, mandatemi la vostra un'email con la vostra nuova email, perché io vi contatto via email. Per occasioni appunto di libri o di concorsi non posso fare altro, quindi se l'email non funziona diventa problematico, no? A volte neanche lo so, in realtà io l'ho spedita, è arrivata, quindi se cambiate l'email ricordatemi di dirvelo, va bene? Allora, andiamo nella seconda parte della lezione. Ecco, vi ho collegato a questo link, perché questo link sono una serie di slide che sono state preparate, dovrebbe essere un PDF questo, no? Che ne vedo solo una? Ah, ecco, no, cliccando le vedo. Sono una serie di slide che per voi possono avere valenza relativa. Ve le faccio soltanto vedere perché Federico è stato un dottorando con me e un assistente un anno in questo corso, e lui ha sviluppato una tesi di dottorato che aveva proprio a che vedere con il principio un po' diverso di partecipazione, tra virgolette, che viene adoperato nel mio corso, no? Perché, come vi ho spiegato prima, non è un'idea di partecipazione classica, è questa idea di partecipazione che si muove in maniera diversa, con delle meccaniche di tipo diverso. E lui, oltre a parlare, diciamo, del tema, diciamo in generale, di una serie di problematiche legate a questo tema della partecipazione, sviluppa anche il tema della particolarità di questo tipo di approccio. In quella fase si chiamava Urban Voice, che rimane una parola chiave, vuoti urbani, poi mano a mano siamo andati a specificare altre parole chiave. La parola Urban Voice è legata a un'epoca, pensate un po', in cui noi non avevamo l'idea chiara che per sviluppare anche i vuoti urbani c'è bisogno di un'operazione di tipo infrastrutturale. Questa idea è venuta dopo un poco di lavoro, e quindi il primo anello infrastrutturale si chiamava Urban Green Line. Poi abbiamo ragionato sul Tevere, il Tevere diventa una infrastruttura per il rilancio dei vuoti urbani o delle aree degradate in grandi settori urbani, come fanno altre città del mondo, anzi come fanno praticamente tutte le città del mondo, per dire la verità. Poi siamo ritornati ad Allos Territoris, che è in cui l'anello, anzi il doppio anello, è sostanzialmente un anello multitasking, ma primariamente anche una rete tranviaria e ciclo pedonale, e adesso siamo di nuovo tornati sull'acqua, con l'idea che l'Aniene è la grande infrastruttura che permette il rilancio della funzione dell'Aniene, e quello che permette a Bolano anche di garantire quella forza economica, quella forza sociale, quella forza di, in qualche maniera, di possibilità, per cui queste aree, questi vuoti urbani possono avere veramente un campo di azione. Man mano che le cose si sviluppano, si dimostra che sempre più questo tipo di strategie sono le strategie che adoperano le città, diciamo le città internazionali da tempo, ma è notizia di queste settimane che Milano ha deciso di avere crescita zero all'esterno del suo perimetro urbano, e che tutte le operazioni di Milano da oggi in poi, da ieri in poi, si svolgeranno unicamente dentro la città costruita. Capite che questo vuol dire moltissime cose, e come noi siamo in linea con tutte queste cose, ma dal punto di vista dell'amministrazione vuol dire cominciare ad organizzare uffici, task force, normative, eccetera, tutte rivolte all'operare dentro la città costruita e non verso l'espansione, no? Quindi vuol dire organizzare un apparato che sia un apparato guida, normativo, tecnico, economico, di finanziamento, eccetera, per direzionare gli interventi verso il recupero della città costruita. Rendetevi conto che cosa vuol dire aver fatto questo nella seconda città d'Italia, è una cosa di grandissima importanza. Ma questo per dire che noi siamo assolutamente in linea, cioè noi stiamo facendo quello che è, tra virgolette, normale fare. E quello che, è molto forte nel mio sentire, nel mio ragionamento, e reagisco sempre, anche se cerco di farlo in maniera molto equilibrata e molto attenta, è contro la parola utopia. Cioè, secondo noi tutto sono i nostri progetti, eccetto che utopici. Cioè, l'idea dell'utopia è quello che fa il collage, è quello che fa un immaginario futuro, futuribile, spesso anche ironico, il che va benissimo, ma non ha niente a che vedere con quello che noi facciamo. I nostri progetti non sono assolutamente utopici, è proprio il contrario. Innanzitutto utopici vuol dire senza luogo, invece tutti i nostri progetti sono localizzati, sono iperlocalizzati, no? Lo sappiamo bene, in dei vuoti urbani, attraverso tutta una scelta, eccetera. Quindi sono lì in quei luoghi pensati per questa città, pensati per oggi. Secondariamente tutto l'aspetto, di aderenza tra il programma, le necessità, ma non in una maniera piatta, ma in una maniera appunto progressiva, nel senso che noi proiettiamo anche idee, no? Proiettiamo idee che noi crediamo che sono assolutamente realistiche, non perché ce le siamo sognate, ma perché hanno una serie di agganci reali con tutta una modalità della città contemporanea, e perché adesso scopriremo ci sono anche dei clienti che le potrebbero sostenere. Tutto questo ragionamento, dal nostro punto di vista, ha una grande importanza, una grande utilità. Se Roma in questo momento non è Milano, non è colpa né vostra né mia. E se questo tipo di progetti in qualche maniera in realtà non è soltanto che sono passivi, la realtà è che questo tipo di operazioni danno fastidio, è diversa l'operazione. Cioè, perché io non ho invitato, l'avrei potuto fare, forze politiche, assessori, eccetera, perché il problema è che indicare come le cose dovrebbero essere fatte dà fastidio, cosa che io ho imparato negli anni, quando nei primi anni noi abbiamo fatto diversi progetti a stretto contatto con le amministrazioni. Arrivati a un determinato punto, io ricorderò sempre quando la persona che ci invitò, dopo una serie di riunioni, eccetera, 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 a un certo punto ci disse: sì, professore, però lei ci mette in crisi, perché è così che si dovrebbe fare, come fate voi, e che noi non lo possiamo fare. Quindi, diciamo, il bandolo del problema è esattamente questo: siccome noi non abbiamo un organismo dall'altra parte in grado di essere ricettivo, neanche minimamente ricettivo, rispetto a questa potenzialità, in fondo non è soltanto che sono sordi, vogliono essere sordi perché li metti in crisi, questa è la realtà. Dal punto di vista vostro, invece, non vi dovete preoccupare affatto, perché il mondo va nella direzione vostra. Gli studi più attenti in Italia o all'estero, a cui voi busserete la porta, lo so per esperienza, gli studi più ricettivi e che lavorano in questo modo sono in grado di capire che voi avete già avuto un certo allenamento per un tipo di una modalità operativa che in realtà è abbastanza vicina a quella che ormai si tende a fare per tutti i suoi aspetti, no? Queste sono un paio di cose che vi volevo dire, poi ce ne sono altre, eccetera. Comunque, questo PowerPoint di Paolo Rodorigo mette in evidenza alcuni aspetti del metodo, che sono aspetti che entrano in gioco fortemente in questo momento del cliente. Allora, voi avete pensato fino adesso, non so se l'avete pensato o meno, che il blog è una forma di diario personale un po' più ordinato, no? Che mi può servire per avere traccia o parlare con il mio buddy, oppure al limite per fare una presentazione dalla cattedra quando sono chiamato, giusto? Per favore rincuoratemi, dite sì anche se non lo pensate. Ok, allora, avete pensato questo più o meno? Invece la risposta è no. La ragione fondamentale del blog è che il blog, come adesso vedrete, è proprio il tramite fondamentale tra l'interno e l'esterno. Il blog è lo strumento fondamentale per trovare il cliente. E quindi il blog è quello che vi consentirà con una certa facilità di fare questa operazione che adesso brevemente vi descrivo, ed è la caccia al cliente, come fare la caccia al cliente e come essere sicuro di procurarsi un buon cliente. Allora, ho messo questa immagine qui perché la biennale del 2018, di 2 anni fa, tutto il padiglione dell'architettura è stato fatto esattamente su questa falsariga, sulla falsariga della proattività e sulla falsariga di questo ruolo, diciamo, dell'architetto in quanto capace di operare all'interno di questo scenario che io vi ho indicato. Quindi questo gruppo, che si chiama Tama Associati, è proprio un gruppo di architetti che sostanzialmente condivide molto di questo tipo modalità di operare. È un tipo proprio, è una sorta di collettivo di architetti che fa della relazione con quello che noi abbiamo definito proprio adesso il contesto sociale un suo elemento cardine, fondamentale. E il Padiglione Italia, in cui loro sono stati invitati a essere curatori, è un poco una raccolta di esperienze in Italia che si muovono un poco su questa falsariga. E quindi da qua volevo mettere il link per ricordarvi questo, e anche per questo è l'immagine, diciamo, fondamentale della lezione. Vediamo se c'è qualcos'altro di importante. Ah, ecco, qui riprendo lo strumento della brochure di cui vi ricordavo la volta scorsa. In queste fasi intermedie molto spesso gli architetti che vogliono essere proattivi, eccetera, piuttosto che fare prodotti molto tradizionali, le nostre piante, le nostre sezioni, le nostre diciamo strumenti classici, possono lavorare con degli strumenti tipo brochure che in 10 pagine, in 12 pagine illustrano gli aspetti fondamentali della proposta, senza entrare in troppi dettagli tecnici, ma magari con degli schizzi, con dei disegni, con dei concept illustrati, con un po' di infografica, fanno capire qual è il bandolo della questione. No? Allora, ritornando alle vostre proposte che rapidamente avete fatto, uno può pensare come anche in uno stadio intermedio queste proposte possono essere riassunte in delle brochure, a 4, a 3, come si vuole, e diffonderle in PDF o diffonderle a stampa, che non costano tanto, ma comunque in questa maniera si possono contattare diversi enti, diverse possibili referenti che magari possono essere poi di tramite del progetto, no? Mentre in la maniera classica è una maniera che costa molto tempo a noi fare, perché vuol dire una cosa è fare un progetto dettagliato al 200, un'altra cosa è fare una serie di schizzi, di schemi, di idee fondamentali che fanno capire la natura fondamentale del progetto, sono due cose molto diverse. E quando quando l'interesse dall'altra parte si è manifestato, allora si passa ad una fase più avanzata di progetto. Quindi la brochure di questo tipo di strategia è uno strumento molto, molto interessante. Mi ricordo che la volta scorsa vi avevo già parlato di questa. Questa è una brochure già abbastanza completa, in realtà, che serve una fase ancora superiore. Questa serve per trovare i finanziatori. Quindi è già più avanzata. Loro, gli architetti, sono stati chiamati dal gruppo che gestiva questa sorta di... Credo che è una cosa simile, è come quando c'era a Roma il Bar degli Artisti. Come si chiama il Bar degli Artisti? Quella cosa vicino a Piazza Lodi? Il Circo degli Artisti. È qualcosa di molto simile, no? Tutto è molto simile. Tra l'altro... immaginate che accanto al Circo degli Artisti, come di fatto c'è, ci fosse un'area che poteva essere sviluppata, poteva essere progettata e costruita seguendo alcuni principi, no, della Casa degli Artisti, del Circo degli Artisti, e però anche indipendente, quindi avrebbe potuto aiutare l'uno con l'altro, eccetera. Questo non è altro che esattamente questo. Immaginate un Circo degli Artisti a Berlino, un'altra area lungo il fiume, e loro con un gruppo di architetti sviluppano questa proposta, e la brochure serve a trovare dei finanziatori, cosa che di fatto hanno poi trovato. Allora, torniamo un attimo. Ok, allora veniamo a noi. Come facciamo a trovare il cliente? È abbastanza semplice. Noi siamo, è da anni che lavoriamo a questa cosa, e diciamo questa ricetta che papà, la torta viene praticamente sempre. Qualche volta non riesce, ma in genere viene. Allora procediamo in questa maniera. Creiamo nel nostro blog un post che chiamiamo Partnership al Progetto. Questo post sarà il posto dove noi mettiamo quello di cui adesso parliamo. Leggiamo. Nel blog vanno indicati almeno 2 o 3 partner reali possono essere associazioni, enti, comunità, ma anche più semplicemente individui in qualche modo interessati al vostro tema proposto o alla vostra area, o al tema o all'area. Indicate possibilmente con il nome e cognome il referente specifico e, se depositario di un sito, il referente, il cliente, un blog o un sito suo, anche l'indirizzo di questo. Come questo referente può essere inteso anche sostenitore del progetto o come effettivo ipotetico cliente o come le due cose insieme. Qui chiamo sostenitore del progetto quello che prima ho detto promoter, no? Ci può essere il promoter e il cliente o possono essere due figure distinte o l'unica. Allora, a questo punto fate una breve intervista e riportate sul post che da una parte individui l'area di interesse generico del partner al progetto e i suoi desiderata, dall'altro un commento del partner riguardo le vostre prime idee progettuali, per esempio l'extempore che voi non avete fatto quest'anno. A proposito, mi dicevate che volevate cicli più lunghi, quest'anno sono molto più lunghi rispetto al passato e abbiamo tolto diverse cose. E i successivi, modifiche alternative. Su questo punto potete creare un dialogo anche molto attivo. Le ragioni di questa richiesta sono naturalmente molto molto complesse, ma come sapete è fondamentale che gli architetti, oltre che a progettare, imparino ad entrare in un contatto virtuoso con i referenti dei loro progetti. Molto utile se nelle fasi successive si possa trovare anche un testimonial, appunto, cioè una personalità più nota e popolare possibile che appoggi e pubblicizzi la giustezza del progetto da voi ideato. Ho capito, ma non ho capito come fare, perché ve lo spiego a voce. Allora, io ho in mente che devo trovare un cliente, d'accordo? Cosa faccio per trovarlo? Faccio questa operazione. Scrivo una email. Scrivo un testo molto semplice, non troppo complesso, perché la gente si stufa a scrivere cose complesse. Cosa scrivo in questo testo? Attenzione. Io scrivo... gentile Mario Rossi, ho visto con estrema favore, scrivete, allora, gentile Mario Rossi, ho visto con grande interesse la sua attività, apri parentesi, nel sito tal dei tali, nell'articolo tal dei tali, nella trasmissione televisiva tal dei tali, punto. Io sono uno studente / studentessa della facoltà di architettura di Roma al quinto anno di corso con il professore Antonino Saggio e gradirei moltissimo, punto. Cosa? E gradirei moltissimo cosa? Stefano Calabria, cosa? E gradirei moltissimo, cosa? Un parere, un confronto, no. Giulia, Lisena, a proposito, poi vogliamo far vedere, mi sono scordato di dirvi, tutto il materiale nuovo che abbiamo trovato nel sito e che Giulia mi ha aiutato a mettere a posto. Ricordatemi che poi ve ne parlo. Giulia, cosa? Gradirei moltissimo. Ok. No. Tiziano Iacoboni. Gradirei moltissimo. Dov'è? Tiziano? Stava male. Ok. Fallini. Chi è l'altro che va in bagno? Non capisco. Vabbè, aspettiamo il ritorno ansiosamente di Pallini. Eleonora, Viola. Allora. No. Asia. No. Mario. No. Simone Canini.
Avere l'opportunità di intervistarla?
Sì. Gol. La parola chiave è intervista. È quella la parola chiave. Perché con la parola intervista chiunque, certo che sia proprio Dio sulla cosa, gli devi dire: io ho un blog, indirizzo del blog, e gradirei moltissimo una breve intervista con lei nella modalità che preferisce. Posso venire, posso farla via email, possiamo fare via telefonica, che io vorrei pubblicare nel mio blog. Ok? Fine della giochi. Non c'è altro nella email di aggancio. Non c'è altro. La parola chiave è intervista. Il suo lavoro mi ha molto interessato e gradirei una breve intervista sul suo lavoro perché mi occupo di problematiche simili, se volete. Punto. Fine. Non gli si fa assolutamente casino. Assolutamente vietato, perché più casino fai, più non porti a casa, più barullo fai, più non porti a casa l'obiettivo. L'obiettivo è effettivamente fargli un'intervista, cioè poniamo nel tuo caso, che cliente, quale programma c'hai?
Musicoterapia,
d'accordo. Allora, i casi, nel suo caso di Canini, sono due. O lui ha già, cosa che potrebbe anche darsi, e spesso avviene, tu fai la musicoterapia perché lo sai, perché l'hai fatta, perché ti ha sempre interessato, e quindi tu di fatto sai già a chi rivolgerti, giusto? È un'ipotesi. In questo caso te ce rivolgi, non è che è vietato, manco per niente. Tu lo trovi già fatto. Ipotesi B, ti ha interessato il campo, ma non hai in realtà un referente, fai questa letterina in cui è fondamentale il link al blog, perché è il link al blog che ti accredita. Mi spiego? Allora uno dice, ho capito, c'è un blog, c'è una cosa, ok, mi chiede un giovane, mi chiede un'intervista, nella modalità che voglio, o telefonico, o qualche domanda, o com'è, come non è, ok? Questa operazione, tu la fai, tu prepari la lettera uguale, e la mandi a un numero abbastanza buono di persone, la mandi a 5-6 persone. Come le trovi queste 5-6 persone? Come vuole trovarle? Primariamente via blog, via internet, primariamente, e secondariamente con la tecnica della comare, cioè ne parli, vedi, cerchi di avere le informazioni, da mangiare la birra e dici, ma tu lo sai chi fa musicoterapia? Magari i tuoi commentari non lo sanno, ma quell'altro sente, lo sente, cioè questa si chiama la tecnica della comare, perché magari in quel caso è diretto il link, no, dice mio cugino fa musicoterapia, allora la questione comincia a essere, no, più cogente, no? Più diretta, più facile. Una volta individuato il cliente e fatta l'intervista, scatta la fase 2. Scatta la fase 2. La prima fase è il contatto attraverso l'intervista. La fase 2 è: caro Mr. Ludwig, caro Mr. Ludwig, io faccio un progetto di musicoterapia. che è impostato, diciamo così, e che si muove su questi principi. Sarebbe per me molto importante, e speriamo non una perdita di tempo per lei, poter discutere insieme di questo progetto, nella modalità che lei preferisce. Allora, nella prima, diciamo, tu un po' lo conosci, dici meglio, magari gli prepari qualche domanda, vedi tu. Nella seconda lo tiri dentro il tuo progetto. Quindi questa parte del 200 che voi avete è una parte strumentale al 1000 per 1000, perché è la fase in cui con lui potete discutere se l'operazione è corretta, non è corretta, come la vede lui, come non la vede lui, e quindi aumentare di spessore il vostro progetto, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista filosofico. No? Perché magari uno che fa musicoterapia c'ha tutta una sua idea, no? Rispetto al sole, rispetto al verde, rispetto al sole, che ne so, ci avrà mille idee. E in qualche maniera tu ne parli e, come dire, questo è un feedback, attenzione, di cui sei tu il padrone. Cioè nel senso che né io, né Gaetano, né Andrea ci entriamo a dire guarda che il cliente ha detto A o il cliente ha detto B. Le nostre osservazioni sono osservazioni che derivano da un campo più generico, organizzativo, formale, distributivo, plastico, che non entra tanto nell'organizzazione interna, d'accordo? O in una serie di aspetti filosofici o altro. Sei tu il padrone di quello. Ma allo stesso tempo sei tu il padrone di dire che il tuo cliente ti dà una certa filosofia e tu decidi di non aderire a questa filosofia, sono fatti tuoi, ma invece aderire, cioè diventa una cosa importante, no? Perché una cosa è fare un progetto che comunque è tutta una scelta tua, cioè devi decidere tu se questi input sono input importanti, seri, il progetto, come e quanto vale la pena modificare rispetto a quello che lui dice. La norma è questa, di questo tipo di approccio con il cliente. La norma avviene che all'inizio voi siete molto interessati e il cliente non capisce niente, capisce solo la parola intervista. Quando arriva, diciamo, al progetto, in linea di massima, le cose si riequilibrano perché il cliente intelligente capisce che lui sostanzialmente a gratis, può capire come fare un progetto, magari anche innovativo, che magari lui avrebbe dei canali per farsi finanziare o per costruire o chissà che, e quindi la norma è che dopo un po' il cliente vuole da voi di più di quanto voi volete dargli, perché voi finita la cosa poi avete altri obiettivi, quindi non è raro che il cliente continui ad avere una relazione importante con voi, a volte anche molto dopo l'esame, d'accordo? Perché appunto si è creato questo canale che è il livello di proactivity. Ulteriormente, siccome noi gestiamo il momento finale dell'esame finale come una sorta di giuri, come si fa in luoghi internazionali, cioè non è che noi ci sediamo qua, voi vi sedete là e facciamo l'esame uno per volta, noi facciamo una modalità che è una modalità a mostra. Quindi noi attacchiamo tutti i pannelli, i disegni vostri e giriamo con il gruppo di docenti e qualche ospite. In questi casi sono sempre invitati anche i clienti. Quindi è a discrezione vostra invitare nel momento finale, diciamo mostra, esame e discussione finale, anche il cliente. E in genere nell'esame finale, chiamiamolo esame, è anche un esame, ma primariamente per me non è un esame, e viene anche il cliente. D'accordo? Viene il cliente e quindi il cliente dice la sua, fa questa giuria insieme. Mi spiego? Ok? E come facciamo a gestire tutta questa gran baraonda? È molto semplice. Siccome noi appendiamo i disegni, quando arriva il cliente, poni tuo, se tu stai là, noi prendiamo e ci spostiamo dove è il cliente, capito? E questa è la modalità, quindi il cliente non sta ad aspettare, no? Quando arriva il cliente noi facciamo lo studente glielo al cliente, così poi liberiamo il cliente che se ne vuole andare e vuole fare tutta la giornata. E nel passato, io credo, 20% di clienti sono venuti. È tutta una cosa che vi gestite voi autonomamente. Allora, la modalità è questa. La lettera, dimmi come è scritta questa lettera, la lettera d'aggancio, quella di cui hai preso appunti. Gentile, eh? Tale dettagli in questo blog tal dettagli, questo è fondamentale, perché è fondamentale. Ok. Esatto, a proposito della sua attività in questo blog, e gli mandi l'indirizzo del blog, perché è quello che ti accredita, cioè intervistarla e lui sa che esce nel blog, capito? Questo è importante. Non posso intervistarla per Corriere della Sera, che correrebbe lui a piedi, però il fatto che tu abbia un blog è meglio di niente, capito? Comunque la circolazione di questa cosa ce l'ha, minima ma ce l'ha. Quindi è importante inserire anche la cosa del blog, perché lui a quel punto fa una navigatina del blog, no? E si rende conto del perché tu sei interessato. Queste sono le pedine fondamentali. Parlavo con una studentessa dello scorso anno che mi diceva: è molto importante le parole chiave, no? Ragionare attraverso le parole chiavi. Questo secondo me è una buona idea, e cioè dire, proviamo a ragionare al contrario. Proviamo a dire quali sono le parole chiave del mio progetto, d'accordo? Mettiamo 5 parole chiave o 6 parole chiave. Facciamo una ricerca Google con queste 5-6 parole chiave e vediamo che cosa mi salta fuori, d'accordo? Vediamo che cosa mi salta fuori attraverso queste 5-6 parole chiave, accoppiate insieme, o solo, siccome l'universo mondo è tanto e voi siete una generazione quasi nativa informatica, dovreste essere in grado di estrapolare queste. E siccome voi fate sempre la stessa lettera tipo, voi la mandate a diverse persone spiegandogli soprattutto che l'intervista può avvenire in varie modalità. L'ideale vostro sarebbe andare lì, l'ideale, però può anche essere fatta via email eccetera, però l'ideale sarebbe andare. E fatto questo, voi avete fatto, avete messo a casa un tassello molto importante della vostra cosa, cioè avete un altro partner per poter intessere un altro legame. Quindi più lettere, parole chiave per cercare di individuare, più la tecnica della comare, più la tecnica degli amici, e niente dieta, assolutamente niente dieta, come molti di voi fanno una cosa perché ne hanno conoscenza diretta, no? Ne hanno conoscenza diretta, quindi niente dieta che il cliente sia una persona che voi conoscete. Per esempio, molto spesso capita di avere, è capitato diverse volte, per esempio, che dico, avevamo una scuola di judo, cioè una persona che ha fatto una scuola di judo, no? Si scopre dopo un po' che è proprio il padre che era insegnante di judo, eccetera, è stato il padre che ha fatto da cliente. Poco male, se ne intendeva, sapeva la cosa, i ruoli erano ben distinti, me ne importa niente che il padre, d'accordo? L'importante è che sia un cliente e che possa svolgere quel ruolo. Comunque vi consiglio, è sempre bello, anche se già sapete che avete un canale privilegiato, fatela comunque la lettera, mandate in giro, vedete che succede, è anche una maniera per voi per allargare, no, il campo delle conoscenze, dei contatti. Tanto veramente a fare queste mail ci vuole poco, capito? Attraverso queste tecniche in genere gli altri, 95% gli altri, però secondo me queste cose non sono tutte. Ok? Questo è il discorso della proattività e del cliente. Allora, detto questo, ci sono domande, ci sono interrogativi? È una tecnica psicologica che si basa sul ragionamento e non gli puoi spiegare tutto insieme, se non gli dici io sono più bambini, tanto più di noi, ma viene, poi quello, poi questo compagno di strada, poi questo, lo hai, le dai la gara a parte, e tu mi dici io sono buono, e fai una piccola, forse è un po' e un po' di tempo, un po' di tempo, generalmente, no? In maniera più generica, vi faccio un esempio. alcuni progetti molto interessanti negli anni passati avevano a che vedere con la cosa delle api, con progetti che avevano a che vedere con le api, eccetera, eccetera, no? Agricoltura, ora per esempio a Roma c'è una cosa del genere, ma in altri casi progetti similari ricordo che ce n'era uno. No. C'era un progetto che disfava una sorta di concime particolare, non ricordo se attraverso animali o qualcosa del genere, che la studentessa aveva scoperto in una fiera, no? In una fiera di queste cose vegetali, non so, vegetali, anche se poi non cura, no? Aveva scoperto questa entità che faceva in particolare questo sistema, era un sistema molto interessante che mandava via posta le cose, eccetera. San Vittore era Reggio Emilia, non era un continente uguale, perché era proprio la vita che gli serviva a lei, e quindi con questa vita di Reggio Emilia si è fatto funzionare da anche il quale progetto della libertà. Quindi, voi provate sempre anche se trovate localizzate, almeno vedrete che non ci credo di andare localizzate, no? Perché è chiaro che se uno lo trova, ma la lo sta accanto, ci sono ancora più interessi nello sviluppare la. Però le mandano anche se ne ma nella realtà si può, quando con voi di centra. Poi la domanda è che non è vero che conoscete più da molti diavoli di quello che è internet, la dopo credo che l'ha bloccata un po' così, però un po' a lisciare, mi sembra che qui sarebbe, no? Lo se tu gli puoi mettere un tocco, dice, in particolare nel tuo blog c'è servito tantissimo questa cosa. E tipo che uno mi scrive, poi mi scrivono a me e mi dico a me. Quindi potrei essere il cantante della casa del fatto, mi dico, c'è di no? Allora, la persona che mi scrive, non so come ha trovato il mio nome, ma sicuramente non ha letto il mio libro di Serrani, non sa proprio niente, non capisce proprio niente, ne chiede di avere il piano della casa del fatto, per dire, no? Ovviamente a me mi cantano la faccia, però io rispondo sempre per l'entrata, d'accordo? E un'altra cosa è che un studente mi dice e prova una cosa anche un po' marginale, magari mi piace questa cosa, questo per essere lei, ma con un dettaglio, già però la sua conferenza sul cavallo, già con questo risultato, non è vero, non ha vita, non c'è niente. Però è un dettaglio di ammazza, questo mi segue veramente. Lo stesso ragionamento con gli occhi, perché se tu gli metti anche una cosa un po' così, ma non mi chiede gli altri veterani, in realtà che fa, insomma, così. Poi, e con Babbi, questa cosa è una cosa molto divertente da fare su Babbi, no? È molto divertente perché deve, se gli va, non lo fa fatto solo, no? Quello è una cosa divertente. Allora, tutta la nostra idea qual è? Che seminate prima delle vacanze di Natale, seminate presto e aspettate la raccolta di questa cosa durante le vacanze. Dopodiché, la prossima volta facciamo un certo espressivo, quindi durante le vacanze c'è la vaccina. Va bene? Ci sono, vi volevo far vedere prima che ce ne andiamo. Prima che ce ne andiamo, allora, la parte conoscitiva del nostro materiale è aumentata in maniera abbastanza sensibile. In una prima fase avevamo soltanto i fatti fondamentali di piano del taglio delle circoscrizioni e il DVG eccetera. Poi abbiamo aggiunto tutta quest'altra serie di materiali che sostanzialmente derivano dalla ricerca di Giulia Lisena, che ci ha dato molte informazioni sulle vari altri aspetti delle in particolare delle quote di esondazioni e della cartografia delle varie zone, eccetera, delle acque sotterranee, eccetera. Una mia laureanda, che si chiama Annalisa Farano, aggiunge dell'altro materiale che può essere abbastanza interessante. Uno è questo, progetto cosiddetto RESTORE, che è un progetto europeo si occupa delle sponde dei fiumi, sostanzialmente il nostro tema. Attraverso questi due link, ci potrei andare in rete, non so quanto è veloce, eccolo, diciamo sono sostanzialmente delle brochure delle parole chiave, in questa prima parte, in cui spiega i principi fondamentali del recupero dei fiumi. La chiave è una chiave decisamente ambientale, direi, mentre nel nostro caso c'è una componente ambientale, ma c'è anche ovviamente una componente, come dire, di progetto architettonico urbano, che è meno presente in questo tipo di approccio, ma comunque è un documento interessante. Il secondo, che invece riguarda esempi virtuosi, sempre di questo tipo di progetti, perché diciamo il recupero dei fiumi è un grande tema, no? Da molti anni, che avviene anche un po' in tutta Europa e anche in Italia, perché non è che tutto è l'aniene. Dopodiché lei ci ha dato un libro che si chiama niente po' di meno che Progetto Aniene 85. Questo libro è un libro che io ho ridotto a 85 mega, compattandolo ma rendendolo abbastanza leggibile, che adesso lo vedo, lo andiamo a vedere in locale, se no ci mettiamo troppo tempo. Ecco, questo è il libro. Allora, questo è un libro abbastanza interessante. Lei ha fotografato tutto, ognuno di questi era tipo 5 mega ogni immagine, sono riuscito con varie tecniche a portarla a 85 mega. Cos'è la cosa interessante di questo libro? È che tanto dal punto di vista storico, tanto dal punto di vista urbanistico, tanto dal punto di vista dei vincoli, eccetera, il discorso dell'aniene è molto interessante e molto approfondito, ed è anche diviso per sottoaree in qualche maniera, quindi voi con una certa facilità potete trovarvi, diciamo, la vostra, e potete, diciamo, se vi interessa, fare il tesoro, vedete, arriva fino alla fauna e alla flora, abbiamo anche vivere. E quindi, diciamo, è un libro molto completo su tutta la faccenda, da tutti i punti di vista, no? Anche immagini storiche, vedete com'è, è un libro che c'ha praticamente tantissimo, pressoché tutto diviso in sotto argomenti, e quindi ci sembrava una cosa molto molto utile. La Lisena ha detto che farà, o non so se ha già finito, nel suo blog una sorta di, dimmi, dici tu, Giulia. Spiega che cosa stai facendo. Esatto, Allora, dato che adesso noi abbiamo tutto il libro, una piccola cosa è che tu, se ti è possibile, quando fai il riassunto, cita le pagine. Questo è molto utile, perché uno che legge capisce l'argomento e siccome ha tutto il libro, no? Può fare il salto diretto a leggerlo. E quindi è un'altra, diciamo, fonte che ci sembra interessante. Io so che ci sono dei corsi di urbanistica che stanno lavorando sull'Aniene. Per mia tendenza cerco ad essere abbastanza, diciamo, sciolto, perché non è un atteggiamento molto diverso dall'urbanistica classica, no? È un po' un approccio quasi project by doing, no? Noi individuiamo i principi fondamentali che muovono la cosa e ci muoviamo a partire dalle aree, proprio una sorta di planning by doing, in sostanza, in cui prevediamo il rilancio infrastrutturale dell'Aniene attraverso quei principi, per cui diventa questa grande infrastruttura urbana, e poi ci muoviamo con un planning by doing, sostanzialmente. Non so, francamente, come si muovono i corsi di urbanistica classica. In genere i corsi di urbanistica classica partono in maniera un po' diversa, no? È un'analisi, un'analisi molto dettagliata delle risorse e poi dei sistemi più o meno di tipo vincolistico, di norma. Comunque, se qualcuno di voi ha informazioni dirette di cosa fanno, che cosa hanno fatto questi corsi di urbanistica, non c'è niente di male di conoscerli e di poterli anche, se hanno delle pubblicazioni, li possiamo sapere. Ma insomma, in linea di massima, in tutta la nostra esperienza di tutti questi anni, noi, proprio perché il nostro fine è la progettazione architettonica urbana, tendiamo a muoverci abbastanza bene come ci muoviamo noi. Però, se qualcuno ci può dire delle informazioni che cosa fanno gli altri, volentieri. Ok? Domande? Tutto bene. Allora, ci vediamo giovedì. Allora, io direi giovedì ci organizziamo in maniera abbastanza strutturata, in maniera che voi date feedback ai ragazzi nella prima... Ah, è anche tutto scritto, quindi loro se li riprendono adesso. Allora, dite voi qualcosa, che cosa pensate che debbano fare i ragazzi, Gaetano?
In generale c'è una cosa che vogliamo dire.
Dite delle cose che dovete...
Il 90% di chi ha consegnato non lavora in gestione.
Okay.
Non è possibile a questo punto ormai, non potete più rimandare, diciamo, il fatto di disegnare le gestioni. E soprattutto non è più il momento di fare, diciamo, dei disegni che siano dei diagrammini, dovete disegnare 100 ormai. Calcolate che queste sono le ultime produzioni del progetto, in una piena fase di elaborazione del progetto. Quindi vi preghiamo di disegnare le sessioni, perché nella maggior parte dei progetti è attraverso la sessione che vi rendete conto anche come funzionano le mappe, oltre che dal traffico. E relativamente al traffico, il traffico deve servire a voi per lavorare con queste mappe, quindi capire i pieni e i vuoti, capire come si conformano le masse, le altezze e così via. Questo, diciamo, un po' per, non dico tutti, ma il 90%.
Quindi adesso loro si prendono queste cose.
Noi abbiamo...
Ciascuno di loro ha delle osservazioni puntuali.
Se voi avete un bigliettino come l'altra volta con delle osservazioni puntuali, se volete chiederci qualcosa che non capite, siamo qua, ci vedete.
Okay. Se no, l'idea è questa. Una persona che diceva sì, forse non bisogna, noi siamo in grado in questa stanza, attraverso tutte queste cose, di concludere molto felicemente questa esperienza di esame. Però certo, bisogna seguire il ritmo, perché cominciamo, se oggi uno non c'ha il 200, ma che fa? D'accordo? Quindi è importante seguire il ritmo. Capiamo che tutto quello che volete, ma noi pensiamo che sia un'esperienza molto importante per voi, innanzitutto. Quindi, adesso loro potete avere un feedback. Ci aspettiamo che giovedì ci sia anche un piccolo avanzamento, un medio avanzamento rispetto a queste cose che ciascuno va detto. Io avete l'elenco di chi ha presentato? Sì. E naturalmente ha priorità chi ha presentato, perché uno che magari è di 3 settimane, capito? Deve avere priorità chi ha presentato rispetto agli altri. Diamo anche credito a tutti, però.